Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo arrivati al nostro ultimo incontro e in questo ultimo vediamo le ultime parole, ancora due. La nona e la decima, il nono e il decimo comandamento. Sono due, ma quasi uno solo, perché cominciano con la stessa parola, non desiderare. Cambia l'oggetto del desiderio. L'edizione del libro dell'Esodo dice così: non desiderare la casa del tuo prossimo. E poi non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, eccetera. Mentre il libro del Deuteronomio, al capitolo 5, 21, dice la nona parola: non desidererai la moglie del tuo prossimo. Decimo: non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. E il nostro catechismo li ha ordinati e formulati così: non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. Sono due comandamenti per i desideri. I desideri ci sono nella nostra vita, fanno parte di essa. Anzi, sono anche un dono i desideri, sono un sostegno, perché ci fanno progredire, ci fanno cercare di perfezionare la nostra vita. Papa Francesco li chiamerebbe i sogni e dice, quando parla ai giovani, dovete sognare e dovete sognare in grande, cioè avere grandi desideri. Quindi i desideri li possiamo e dobbiamo vedere come dono di Dio. Sono seminati nel campo della nostra vita perché crescano e portino frutto. Solo che anche tra il buon seme dei buoni desideri può succedere quello che ha detto Gesù nella parabola che chiamiamo della zizzania, che il nemico semina anche lui, e quindi insieme con i buoni desideri possono crescere anche dei desideri che disturbano, che impediscono la crescita dei buoni desideri. In fondo tutte le azioni belle e grandi, come quelle dei santi, sono cominciate con i desideri, ma anche le azioni più perniciose, i delitti peggiori, sono cominciati con i desideri. I desideri sono alla base delle scelte, delle decisioni degli uomini, sono alla base, all'inizio, delle azioni. Quindi, dato che anche questo è un campo nel quale il nemico semina la sua zizzania, è necessario per noi imparare a discernere quali sono i desideri sani e santi, quali sono i desideri che invece vengono dal nostro nemico. È necessaria quindi la vigilanza continua. Quindi la parola di Gesù, l'insegnamento, l'esortazione che ci dà di vegliare sempre, di vigilare, vale anche per questo, per questo aspetto della nostra vita, un aspetto del nostro cuore. E allora cercheremo di, nel nostro discernimento, anzitutto di vedere da dove vengono, da dove possono venire i nostri desideri, poi vedere dove portano, che conseguenze possono lasciare, e poi ancora quali strade possiamo percorrere per realizzarli, oppure per fermarli, per bloccarli se non sono quelli che Dio ha seminato. Possiamo vedere anche che Dio stesso ha dei desideri. E difatti, quando apriamo la Bibbia, incontriamo all'inizio ancora quell'episodio di quando Adamo si nasconde. E allora ecco che Dio esce per vedere, per incrociare lo sguardo di Adamo. Ha questo desiderio e lo esprime così, con la domanda: dove sei? Dove ti sei cacciato, che non ti vedo più? Questo perché Dio ha il desiderio di stare con lui, di vederlo, di incontrarlo. Naturalmente Dio desidera questo perché sa che è necessario per l'uomo, per la gioia dell'uomo, avere un rapporto con lui, col Padre. E tutta la storia che Dio ha fatto con l'umanità, tutta la storia dell'umanità a partire da Abramo in poi, è tutto un manifestare e poi realizzare i desideri di Dio. Il desiderio di Dio è sempre il bene dell'uomo e il bene dell'umanità, cioè la benedizione, come è stato promesso ad Abramo, non solo per lui, ma per tutte le famiglie dei popoli. E il frutto di questi desideri di Dio, cioè della sua benedizione, il frutto è Gesù. Gesù li conosce, i desideri di Dio, è lui che li realizza e li vuol piantare in noi, cioè lui che vuole entrare nella nostra vita. Io in voi, voi in me. Quando Gesù ci insegna a pregare, inizia con proprio col trapianto dei desideri. Vuol mettere dentro di noi i desideri del Padre. Per farlo prima deve togliere i nostri desideri, quelli che sono sorti in seguito al peccato di Adamo, quelli che esprimono quindi egoismo. Questi vanno tolti in modo che possa mettere in noi i desideri stessi di Dio, così da assomigliarli come veri figli. Quindi possiamo leggere proprio la preghiera del Padre nostro come il passare in rassegna sette desideri di Dio. Primo, che noi lo conosciamo come Padre e Padre nostro, anche se è nascosto nei cieli. Secondo, che il suo nome venga glorificato dalla nostra vita e dalla nostra vita di persone che si uniscono, quindi dalla vita della Chiesa. Poi che il suo regno venga, cioè che si manifesti la bellezza del vivere insieme come Dio vive vita di comunione. poi la volontà del Padre che è sempre amore. Amore per se stessi e per gli altri, amore per Lui, per il Padre e amore tra noi. Poi il pane, che ci sia quello che serve per la vita, perché Dio è sempre il Dio della vita, non della morte. Quindi anche il pane per l'uomo è un desiderio di Dio, e soprattutto quel pane che serve per l'unità, cioè il suo spirito. E poi il perdono, perché Lui sa che siamo sempre peccatori, allora desidera anche questo per noi, che perdoniamo e che accogliamo il perdono, che perdoniamo per poter ricevere il perdono e il frutto del perdono. E finalmente anche la protezione, perché il seminatore della zizzania c'è e ci sarà ancora, quindi anche questo è desiderio del Padre, che noi siamo protetti dal male. Questi desideri li coltiveremo con perseveranza, ma proprio perché questi desideri possano portare frutto, avremo vigilanza e discernimento su tutti i nostri desideri. Quindi guarderemo sempre cosa c'è nel mio cuore. Ci sono i desideri del Padre di amare, di donarmi a Dio e agli uomini. Se non ci sono questi desideri, ce ne saranno altri. E i desideri che possono esserci sono quelli che vengono dall'egoismo. C'è bisogno davvero di vigilanza e discernimento continuo per distinguerli, perché possono esserci desideri di quelli procurati dall'egoismo, di vanità e di vanagloria, di orgoglio, di superiorità, di sentirci migliori degli altri. E questo lo si percepisce tante volte anche solo dal tono della voce con cui interveniamo per dire o domandare qualcosa. Possono esserci desideri del piacere del corpo, quindi che riguardano la gola o la vita sessuale, desideri di ambizione, per esempio nella Sacra Scrittura ci sono molti esempi di questi desideri malnati che vengono dall'egoismo, per esempio nella vita di Davide quando comincia a desiderare Bessabea. È un desiderio così cattivo, e lo si vede poi perché oltre all'adulterio porta anche all'omicidio. Quindi i desideri ci sono anche nella vita di persone che si sono offerte a Dio per fare la sua volontà, qual era appunto Davide, il grande re Davide. La nostra vita è un campo dove sono seminati i buoni desideri santi e dove di quando in quando possiamo scoprire che sono stati seminati anche quelli che vengono dall'egoismo. Quindi i due comandamenti che riguardano i desideri passano in rassegna soprattutto due tipi di desideri più frequenti: desideri che sorgono dalla vita sessuale, e questa è fonte di desideri forti, che spinge a relazioni, alle relazioni o sante, che sfociano nel matrimonio santo, oppure sfociano in relazioni peccaminose. E quindi questi desideri che portano ad azioni peccaminose di disobbedienza a Dio, che fanno della nostra vita una falsa testimonianza di Dio, del suo amore, i desideri che fanno della nostra vita, che la rendono una menzogna, perché ci portano a non essere più manifestazione della bellezza e della bontà e della fedeltà di Dio, questi sono, li chiamiamo tentazioni, perché vengono dal tentatore, dal maligno, direbbe Gesù. Allora, quando sorgono questi desideri in campo sessuale che portano a relazioni con persone con le quali poi la relazione può diventare adulterio, allora questa ovviamente la chiamiamo tentazione, perché porta a un rapporto, a una relazione che è al di fuori della benedizione di Dio. Allora, quando una persona sente un'attrazione verso un'altra, deve chiedersi, deve essere vigilante, pensare: ma io ho già una missione ricevuta da Dio verso un'altra persona, cioè io sono già coniugato, sono già sposato, ho già una missione da parte di Dio di voler bene a una famiglia? Allora l'attrazione verso un'altra persona ovviamente la sento, la vedo, devo discernerla come tentazione e quindi evitarla. Ma anche guardare all'altra persona verso cui sono attratto, se io non ho già una missione verso un coniuge, può quest'altra persona averla già, e allora devo chiedere: questa persona ha già una missione da Dio? Allora io devo rispettarla, la sua missione, devo rispettare la fedeltà di quest'altra persona alla sua famiglia. Devo casomai aiutarla a viverla questa missione e non a rovinarla. Non desiderare la donna d'altri. Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Da dove viene eventualmente questo desiderio? Viene e porta a un'infedeltà, quindi non può venire da Dio. Può venire dall'occhio, per via della bellezza o delle forme o del vestito, e l'occhio poi attira e coinvolge il cuore, per cui Gesù deve dire: se il tuo occhio ti scandalizza, cioè ti fa da ostacolo a vivere la tua fedeltà, a vivere la tua benedizione, piuttosto cavalo. Bisogna essere drastici con queste tentazioni. Questa tentazione o desiderio della moglie del prossimo può venire anche dal fatto che le ho fatto delle confidenze, o lei fa confidenze. Quando c'è il desiderio di confidarsi, anche lì bisogna cominciare a discernere con chi, da chi ricevo le confidenze, a chi farle, ascoltarle oppure no, perché da questa apertura alle confidenze può avvenire una crescita del desiderio. E così Gesù deve dire: ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E già, se uno continua questa tentazione, la accoglie e la porta avanti, è già nel peccato, cioè nella disobbedienza a Dio. Quindi è sempre necessaria una vigilanza sulla propria fedeltà al proprio compito e anche sulla fedeltà degli altri, delle persone che incontro. Altrimenti non lo amo. Se io porto una persona a allontanarsi dalla sua fedeltà, quello non è amore. Questo è chiarissimo, non è amore. Se una persona ha già delle relazioni, ha già una relazione, è coperta dalla fedeltà di Dio. E lui deve manifestare la fedeltà di Dio. O lei deve manifestare la fedeltà di Dio. Quindi se l'occhio o le confidenze portano a rovinare la fedeltà di Dio, distruggo la persona che credo di amare, rovino le sue relazioni. E quindi questo è disobbedienza, è grave, è un'azione gravissima, proprio contro Dio, perché si rovina la fedeltà che Dio ha promesso e ha dato, con cui lui ha coperto la fedeltà dell'uomo. Quindi procedere nel desiderare, o se mosso dall'occhio o se mosso dalle confidenze, non importa, ma il procedere nel desiderare l'incontro con questa persona porterebbe all'adulterio anche fisico. Ma anche prima di arrivarci c'è già l'adulterio, perché non ho aiutato quella persona ad essere fedele e non ho aiutato me ad essere fedele. San Paolo, Romani 8, 5, dice così: i desideri della carne portano alla morte. Quindi i desideri, se non sono dominati, sono già peccato, portano alla morte. Sono già il frutto di questi desideri è la morte. E continua San Paolo: sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge, e neanche lo potrebbero. Questi desideri della carne non possono sottomettersi alla legge di Dio, quindi non si può portarli avanti, perché portano inevitabilmente a fuggire da Lui, a rivoltarsi contro di Lui. E Gesù: chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ed è in questa occasione che poi fa l'esempio dell'occhio da cavare, piuttosto che dar spazio a questo desiderio. Il dominio dei desideri deve cominciare già prima del matrimonio. Quando uno si mette su questa strada e dice: perché mi sposo? E allora potrebbe aiutare quel piccolo brano del libro di Tobia. Quello che Tobia dice la prima notte del suo matrimonio con Sara, prima di andare a letto. Tobia 8, possiamo leggere da 4 a 7. Tobia si alzò dal letto e disse a Sara: «Sorella, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza». Essa si alzò e si misero a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto: non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto simile a lui. Ora, non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine d'intenzione. Degnati di aver misericordia di me e di lei, e di farci giungere insieme alla vecchiaia». E dissero insieme: «Amen, amen». Poi dormirono per tutta la notte. Tobia nella preghiera dice chiaramente: non per passione, ma per cosa? Per obbedire a Dio, che è Lui che vuole che le generazioni continuino a lodarlo. Quindi per amore di Dio, per rivelare il suo amore al popolo. E nel Nuovo Testamento si direbbe, come dirà San Paolo nella lettera agli Efesini, per amore di Gesù uno si sposa, per rivelare l'amore che Gesù ha per la Chiesa. Così l'uomo, lo sposo, amando la sposa, la ama come Cristo Gesù ama la Chiesa. E lo dice chiaramente l'Apostolo: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, che sono sempre presenti nella mente e nel cuore del credente, del cristiano. Cristo e la Chiesa. La Chiesa è il luogo dove si manifesta la relazione di Gesù col Padre, del Padre con Gesù. La manifestazione, la rivelazione di Dio è la Chiesa, e quindi nella Chiesa gli sposi vivono lo stesso mistero di rivelazione dell'amore di Dio. Quindi per amore di Gesù gli sposi si sposano. È quindi la fede che dà origine alla famiglia, è la fede che sostiene la famiglia. Senza fede, San Paolo direbbe che tutto quello che facciamo senza fede è peccato. Senza fede, Isaia direbbe, panno immondo, anche se è un'opera buona, ma se è senza fede è immondo. Se la famiglia non viene, non ha origine e non è costruita con la fede, è costruita sulla, come un edificio costruito sulla sabbia, direbbe ancora Gesù nel discorso della montagna. La casa costruita sulla sabbia non può stare in piedi a lungo. Vengono le difficoltà, le tentazioni e crolla tutto. Ecco quindi il nono comandamento, la prima parola che riguarda i desideri è questo: noi dobbiamo vegliare sui desideri provenienti dalla nostra situazione sessuale, uomini e donne. E quindi dobbiamo viverli, questi desideri, lasciarli illuminare e portare avanti dalla fede, altrimenti portano al peccato, alla ribellione. L'ultimo dei comandamenti, il decimo, la decima parola, ci fa vedere l'altro aspetto dei desideri che sono sempre forti nell'uomo, il desiderio delle cose, delle ricchezze. Quindi questo fatto che tutti i nostri desideri devono venire, procedere dalla fede, vale anche per i desideri delle cose, delle ricchezze. La casa, il campo, il bue, l'asino, dice Gesù, no, nel libro dell'Esodo e del Deuteronomio. Anche per le ricchezze vale la parola di Gesù: non si può servire a due padroni. Dove ti portano i tuoi desideri, ti portano a Dio? Allora sono tutti belli. Vengono da Lui? Sono benedizione. Ti portano lontano da Lui? Ti portano a Mammona? Allora sono contro Dio. Diventa Mammona, diventa il padrone del cuore. E lo trascina dopo in tutte le disgrazie possibili e immaginabili. Ci sono molti passi nella Sacra Scrittura che aiutano in questo. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Salmo 62. Chi ama il denaro mai si sazia di denaro. E chi ama le ricchezze non ne trae profitto. Coelet 5, versetto 9. E il libro del Siracide 21:8. Chi costruisce la casa con ricchezze altrui è come chi ammucchia pietre per l'inverno. Cioè, è inutile, non si scalda. Oppure l'altra traduzione, come chi ammucchia pietre per il sepolcro. Quindi ancora peggio. Chi costruisce la casa con ricchezze altrui. Questo ci viene incontro proprio per vedere la decima parola. Non desiderare la roba da altri. Perché chi costruisce la casa con ricchezze altrui non fa il proprio bene, ammucchia per il sepolcro. Anche Gesù ha parlato con chiarezza di questi desideri quando con la parabola ci ha fatto vedere come l'uomo che lui definisce stolto aveva dei magazzini, ne desidera di più grandi, e le ricchezze che ha avuto in più quell'anno, invece che adoperarle per amare, le adopera per ammucchiare. Stolto, questa notte che fine farai? Le ricchezze che sono in più, Gesù lo dice con altri passaggi, in altre parabole, lo lascia capire, le ricchezze che sono in più di quelle che adoperi per vivere sono dei poveri. Perché quando preghi, tu preghi, dacci oggi il nostro pane. Quindi se il Padre ti ha dato del pane in più, ricorda che è nostro, perché l'hai chiesto tu, nostro. Senza dire poi di altri passaggi, di altre. Allora anche l'Apostolo San Paolo ci aiuta, Colossesi 3:1. Ci dice come devono essere i desideri. Cercate le cose di lassù. Quel cercare è il traguardo dei desideri, uno cerca quello che desidera, cercate le cose di lassù. E Gesù ancora: avrai un tesoro nei cieli, lo promette alcune volte, usa questa espressione. E poi ancora dice: dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Quindi per questo il tuo tesoro deve essere nei cieli, perché allora il tuo cuore sarà nei cieli, cioè sarà alla presenza di Dio, gode già della visione e della pienezza d'amore del Padre. Fatevi un tesoro sicuro nei cieli, Luca 12:33. Quella di prima era Matteo 6:21. E Luca 18:22, a quel tale che gli chiede come fare ad avere la vita eterna, suggerisce di distribuire i beni ai poveri. Avrai un tesoro nei cieli. Per questo poi ancora San Paolo ci dice che Dio ama chi dona con gioia, perché chi dona con gioia vuol dire che il desiderio di questa persona è di somigliare al Padre, di somigliare a Dio, che è dono. Allora Dio ama chi dona con gioia, perché vede che gli somiglia già, che lo manifesta, lo rivela, è suo testimone. Questi due comandamenti sui desideri concludono le 10 parole. Ora, le 10 parole, tutte 10, sono importanti, ma soltanto come pedagogo, cioè come educatore. Educano la persona, cioè la preparano. La vita viene dopo. Ricordiamo come anche Gesù, a quello che cercava la vita eterna, prima ha chiesto: che ne fai dei 10 comandamenti, delle 10 parole? Prima chiede questo. Quando quel tale dice: le ho osservate fin dalla giovinezza, allora comincia la vita. Allora vieni e seguimi. La vita comincia dopo. Quindi dai 10 comandamenti non viene ancora la vita. La vita è Gesù, io sono la vita. Conoscere Gesù è vita eterna. Quindi vivere con Lui, avere l'esperienza della sua vita, del suo amore. I 10 comandamenti sono un'educazione, preparano al passaggio alla vita eterna, che è la vita con Gesù, a seguirlo, ad essere suo. Allora vieni e seguimi. Conosci i comandamenti? Sì. Allora vieni e seguimi, gli dice Gesù. Quindi noi i 10 comandamenti li vediamo come una base, una preparazione, che sfociano poi nell'incontro con Gesù, che è Lui, la vita. Perciò mettiamo sì attenzione ad osservare i comandamenti, ma non è l'unica attenzione, questo è solo un passaggio, sono solo il primo passo per poter arrivare. Sono la prima gradinata per poter arrivare nel luogo della vita. È Gesù il vino nuovo, che non può stare nell'otre vecchio. L'otre vecchio è quello che osserva i comandamenti, quello della legge, che diceva a chi è che lo diceva? Ai farisei. L'otre vecchio scoppia se ci metti il vino nuovo. L'otre vecchio è quello della legge, il vino nuovo non puoi metterlo dentro, quindi non possiamo limitarci o fermarci a osservare i comandamenti. Ci siamo abituati a osservarli, continueremo, perché amiamo Gesù. La nostra attenzione adesso, quando abbiamo incontrato Gesù, la nostra attenzione va tutta a Lui. Il vestito vecchio, che era quello dell'osservanza dei comandamenti, può essere completato. Quell'uomo, quel giovane, aveva osservato i comandamenti, aveva il vestito completo, ma è vestito vecchio. Se gli metti la stoffa nuova, si rovina, e butti via la stoffa nuova per niente. L'Evangelista parla solo di stoffa nuova, non di vestito nuovo, ma di stoffa nuova, per fare ovviamente il vestito nuovo, ma questo vestito nuovo non è mai fatto abbastanza, perché il nostro seguire Gesù non è mai, non possiamo mai dire adesso l'ho completato. Il nostro seguire e servire Gesù è una vita sempre aperta, è un lavoro, una missione che continua e continuerà sempre. Quindi questo vino nuovo che è la vita di Gesù in noi, la mettiamo nell'otre nuovo, cioè lo portiamo in una vita che si occupa soltanto di Lui, di dar testimonianza a Lui, di rivelare la sua bellezza, la sua bontà, la sua presenza, ma non impegniamo il nostro amore Gesù soltanto a osservare i comandamenti, vorrebbe dire tornare indietro nell'oltre vecchio. Ecco, le 10 parole allora le vediamo come importanti, necessarie, ma solo per la prima gradinata, la prima rampa di scale. Poi incontriamo Gesù e cominciamo una vita nuova. Non buttiamo via quella vecchia, continuiamo a osservare i comandamenti, ma non più per osservare i comandamenti, ma per amare Gesù, che ci porta oltre i comandamenti, come abbiamo già anche visto raccontandoli. Abbiamo visto che non ti limiti a uccidere, ma vieni portato, dal momento che hai incontrato Gesù, vieni portato ad amare e a donare la tua vita per amare, e così per tutti gli altri comandamenti. Noi lo ringraziamo perché è Lui la nostra vita. Io sono la via, la verità, la vita, è tutto. Ormai non abbiamo nessun altro compito, nessun'altra missione che rivelare la bellezza, la grandezza, la gioia della presenza di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.